Benvenuti ad una nuova puntata di Voci dal Bizzolo, il format podcast nato dalla collaborazione tra Gemini Network e la redazione giornalistica di Bizzolo, che proprio in questi giorni si trova all'interno della galleria di Palazzo San Giorgio, la sede del Comune di Reggio Calabria, per l'edizione zero della sua festa del giornalismo. È un'occasione per il nostro giovane gruppo, per il nostro giovane prodotto, di portare in piazza, nella piazza appunto della nostra città, quelli che sono a nostro avviso alcuni dei temi più interessanti legati al mondo dell'informazione e del giornalismo ad oggi, sia diciamo da un punto di vista contenutistico, ma anche da un punto di vista di metodo in qualche modo. E proprio oggi vorremmo partire dalla prospettiva, cioè quindi la prospettiva con cui affrontare la narrazione di un territorio, la comunicazione delle notizie. Questa tra l'altro è anche una delle cose su cui ci siamo interrogati di più proprio quando ci siamo ritrovati per iniziare a parlare di un nuovo progetto editoriale a Reggio Calabria, per cercare di capire quale potesse essere l'elemento distintivo di un nuovo periodico reggino. E a questo proposito, proprio per trasmettere la visione prospettica di Bizzolo, io sono sempre felice di passare la parola alla nostra direttrice Tiziana Barillà, che inizierà appunto a raccontarci qual è la prospettiva, qual è la visione di Bizzolo da un punto di vista editoriale. Quindi grazie Tiziana.
Grazie a te Giulia, ed eccoci. Che dire, siamo in audio, anche questa scelta di raccontarci e affrontare le discussioni in forma audio e quindi senza distrazione alla nostra vista, credo che in questa puntata di oggi in particolare, che è il sabato della festa principale della nostra città, e il sottofondo importante che si sente è testimonianza del fatto che il tessuto meridionale rifiuta, a volte consapevolmente, a volte inconsapevolmente, quello che per noi è la preoccupazione principale, e quindi la spoliazione. Noi ci siamo soffermati sempre su questa parola in questo anno di lavoro, per denunciare appunto non solo uno spopolamento, per evidenziare sempre questo punto. Non è che i meridionali a un certo punto escono pazzi o qualcuno glielo ordina e scappano via, né tantomeno il meridione d'Italia è invivibile, è difficile come molti territori, ma non è brutto come molti pensano, tantomeno la qualità della vita non è brutta. Ecco, giornate di festa come queste che noi abbiamo scelto per diciamo trasportare la nostra agorà di carta in agorà di strada, testimoniano questo e ci stanno anche molto incoraggiando in quello che noi stiamo facendo. È una città molto viva, ma noi sappiamo bene che il meridione veramente stenta a morire da questo punto di vista. Le nostre strade faticano a svuotarsi, perché comunque questo tessuto magnogreco che volente o nolente abbiamo ereditato da tanto tempo continua a vivere e a sopravvivere in noi. Per cui la nostra prospettiva è questa, è da un Bizzolo. La scelta della parola, che è una parola regina, è molto specifica, qualcuno ha detto anche molto identitaria, ma che in realtà manifesta un concetto molto universale, che è appunto il momento d'incontro, la soglia tra il privato e il pubblico, e la soglia, il punto d'incontro. A noi piace dire Facebook prima di Facebook, no? È questo il Bizzolo. E quindi ci è sembrato il caso di, già nel nome, dare una impressione di quello che vogliamo fare. Un racconto di noi stessi dal basso, però da un Bizzolo, non proprio terra terra, da un Bizzolo.
E dalla quindi, giusta altezza.
Dalla giusta altezza, un gradino dal quale guardare la nostra situazione in dimensioni reali e quindi con grande autenticità. E ci sono, a proposito della puntata di oggi, abbiamo scelto di mettere insieme due concetti che sono la prospettiva meridionale e il giornalismo costruttivo. Perché siamo convinti che se un giornalismo costruttivo serve ovunque e per chiunque, tanto più serve nei nostri territori qui nel meridione d'Italia. perché ormai ci siamo anche un po' assuefatti a una narrazione giornalistica che è quasi del tutto distruttiva, negativa, giudiziaria, arrendevole se vogliamo anche per certi versi, per cui come potevamo non scegliere una realtà come Italia che cambia per parlare sia di prospettiva meridionale, poi tu e l'ospite ci spiegherete meglio perché, ma soprattutto come bandiera di un giornalismo costruttivo rivendicato, che non vuol dire le buone notizie, che non è un giornalismo di buona notizia, ma che è quello che a noi preme molto essere, il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, e quindi il comandamento che il Bizzolo ha adottato, che è quello della complessità, unito a quello della prossimità. Ecco, quindi noi in questa puntata vogliamo concentrarci molto su noi stessi, nel senso sul nostro mestiere, mi piace chiamarlo, di giornalisti, che un po' siamo costretti a perdere complessità e prossimità, e invece non siamo soli a stare sul Bizzolo, e ci sono reti molto importanti. Noi ne abbiamo scelta una perché ci somiglia, perché ci piace, perché ci vogliamo bene, e come ha detto Valentino Santagati nella prima lezione popolare, occorre rispolverare tenerezza e volersi bene in un momento storico come quello di oggi.
Non siamo soli sul Bizzolo, perché sul Bizzolo, appunto, dicevamo, c'è anche Italia che cambia. Italia che cambia è un progetto editoriale, un progetto, diciamo, appunto, a noi molto affine. Abbiamo scelto di invitare proprio loro per fare un ragionamento su quello che è il giornalismo costruttivo. Il giornalismo costruttivo è, diciamo, un'idea, no? Un concetto che in realtà non è capito da molti e non è conosciuto da molti, ma in realtà rappresenta appunto un punto di vista prospettico, anche un punto di vista, a mio modo di vedere, anche abbastanza privilegiato, no, per alcuni versi. È un aspetto questo che magari approfondiremo nel corso della puntata, con l'aiuto di Selena Meli, giornalista di Italia che cambia, che ringraziamo tantissimo per essere qui con noi questa sera, che invito immediatamente, diciamo, a presentare subito questo progetto editoriale, quindi a raccontarci cos'è e qual è la storia di Italia che cambia.
Eccomi, mi sentite bene?
Sentiamo benissimo.
Bene, intanto ciao Giulia, ciao Tiziana e buonasera a tutti e buonasera a tutte. Faccio i miei complimenti e i miei auguri per questa prima edizione del festival e i primi mesi del Bizzolo. E grazie di cuore per avermi invitato appunto a questa prima edizione. Io mi presento, anche se già Tiziana ha fatto una e Giulia avete fatto un'ottima presentazione di Italia che cambia. Mi chiamo, sono Selena Meli e rappresento qui oggi appunto Italia che cambia. In particolare sono responsabile dell'area partnership, ma anche community manager di Sicilia che cambia, che è il portale regionale di Italia che cambia. Partiamo spiegando un po' cos'è Italia che cambia. Italia che cambia è un progetto giornalistico, è nato ormai 11 anni fa, proprio lo scorso anno, il 9 settembre festeggiavamo il decennale Italia che cambia con un viaggio da nord a sud per festeggiare, celebrare i primi 10 anni di attività. E infatti mi sembra anche curioso che questa occasione cadi proprio il giorno di quel decennale, un viaggio che durò 2 settimane, appunto, che attraverso tutta l'Italia, da Alto, che è il luogo dove Italia che cambia è nato appunto 11 anni fa da un'idea di Daniel Tarozzi, che adesso è il direttore responsabile di Italia che cambia, giornalista, documentarista, che partì proprio per un viaggio di esplorazione, ma alla scoperta di cosa? Di un'Italia che 11 anni fa, per alcuni versi probabilmente le cose erano molto diverse, ma per altri invece scopriremo che neanche più di tanto, per andare appunto a conoscere le realtà che dal basso stavano costruendo una nuova società civile, un nuovo immaginario. Pensava che questo viaggio sarebbe durato pochissimi mesi, invece durò 7 mesi e 7 giorni, E lo portò con altri colleghi e con altre colleghe ad esplorare un'Italia che veramente non trovava spazio sui media mainstream, sui media tradizionali. Era l'Italia di persone che si erano, ma ancora oggi perché li raccontiamo, presi la responsabilità della propria vita e quindi che cambiano la loro prospettiva. Proprio oggi parleremo di prospettiva e quindi non si chiedono più se è possibile avere un progetto virtuoso nel territorio, ma come si fa. E capirete che cambiando la prospettiva dal se al come non è prevista una risposta negativa, una risposta, è prevista solo una risposta positiva. A distanza di 11 anni, Italia che cambia ancora oggi un progetto che racconta, quindi un progetto giornalistico, ma anche che mappa e mette rete, quindi facciamo informazione ogni giorno raccontando i casi virtuosi sui progetti appunto nati dal basso, ma anche portati avanti da associazioni, enti, aziende virtuose che stanno cambiando i territori. Ma ho anticipato anche della mappatura, e la mappatura abbiamo, se appunto visitate il sito di italiachecambia.org, vedrete anche che c'è una mappa. Ed è la mappa dei progetti virtuosi, dei progetti che stanno cambiando l'Italia. È uno strumento potentissimo perché capirete che rendendosi conto, esplorando una mappa, rendendosi conto che non si è soli sul territorio, ma che accanto a noi ci sono decine di ragazzi, decine di ragazze che stanno provando a cambiare i propri territori, è una visione prospettica completamente diversa e quindi ti potenzia.
Ti interrompo un attimo, Selena, proprio perché appunto parlavamo di una diversa visione prospettica e c'è una cosa che è interessantissima dal mio punto di vista, no, d'Italia che cambia, e cioè che a proposito di prospettiva, voi la prospettiva l'avete graficamente capovolta, nel senso che voi rappresentate un'Italia in cui il sud è il nord e il nord è il sud, cioè è esattamente girata al contrario, no? Quindi già questo credo che esprima in qualche modo un'intenzione precisa dal punto di vista proprio editoriale.
Sì, hai anticipato un tema importante, che è appunto collegato alla mappa, che è avvenuto appunto lo scorso anno in occasione del nostro decennale. Abbiamo deciso di capovolgere la mappa e l'abbiamo fatto per diverse motivazioni, anche in concomitanza di una decisione molto importante che abbiamo appunto preso lo scorso anno, che è quella di affiancare alla nostra ormai storica associazione di promozione sociale anche una cooperativa impresa sociale, cooperativa che ha adesso la sua sede a Catania e capirete che è un progetto giornalistico che decide di mettere la propria sede al sud, in una città come Catania, con tutte le sue complessità e anche per tanti motivi anche una delle città simbolo della Sicilia, è un cambio prospettico importante. In concomitanza di questa decisione, appunto di questo avvenimento, abbiamo girato la mappa. Girare la mappa è cambiare la prospettiva, non portare più il nord su e il sud giù. Immaginate quanto del nostro immaginario è connesso all'idea di un nord sviluppato, ricco, pieno di prospettive, pieno di occasioni, e un sud invece povero, depredato, corrotto, dove appunto ora ne parleremo durante questo appuntamento, da cui i giovani e le giovani ragazze scappano per andare appunto a trovare una fortuna che poi nella maggior parte dei casi, in alcuni dei casi invece poi non riescono a trovare. Lo diciamo anche un po' usiamo anche nel nostro linguaggio, il suo è qualcosa che ci porta a una dimensione piacevole, ci tiriamo su, invece il giù è qualcosa che ci porta invece verso una dimensione più svantaggiata. Girare la mappa ci sembrava anche un modo per dare un messaggio importante, per cambiare appunto il nostro immaginario e cominciare a decostruire la realtà, che è quello che poi facciamo anche al sud con Sicilia che cambia e con Calabria che cambia, che sono due tra i nostri portali regionali, Sicilia che cambia ormai avviato più di un anno fa con una redazione quotidiana, Calabria che cambia, tra l'altro invece neonata, avviata da qualche mese, grazie anche alla collaborazione importante e preziosa di Tiziana Barilla, che è una delle penne più importanti di Calabria che cambia. E in collaborazione anche appunto con un partner, Crisi con Opportunità, che indica anche un po' il nostro modo di collaborare, di creare rete, di lavorare sui territori sempre con chi poi i territori li conosce e li ha già esplorati.
Ecco, tu appunto già accennavi al tema, che è quello, sempre poi parlando di visione prospettica in qualche misura, è il tema delle migrazioni, cioè soprattutto delle migrazioni giovanili. Noi sappiamo che le regioni del Mezzogiorno italiano sono vittime poi sostanzialmente di una diaspora senza fine. Ora, ma giusto per citare proprio un dato al volo, c'è cioè uno degli ultimi rapporti Istat sul tema. Segnala che nel decennio, compreso tra il 2012 e il 2021, sono circa 129.000 i giovani, di età compresa tra i 25 e i 34 anni laureati, quindi diciamo ci si riferisce comunque a dei giovani con un profilo di istruzione alto che hanno lasciato le loro terre di origine per appunto emigrare altrove. E questa appunto è la fotografia poi assolutamente reale e indiscutibile che però noi sentiamo diciamo proporre costantemente da tutti i media mainstream, cioè di questo mezzogiorno italiano che viene svuotato di anno in anno dei suoi migliori talenti, delle sue migliori risorse. E questo, dicevamo, è un dato oggettivo, è un dato reale su cui credo che non si possa dire niente in contrario. C'è però il risvolto della medaglia, nel senso che a fronte di tanti giovani che partono, in realtà quello che in pochi sanno perché sono in pochi a raccontarlo, esistono anche tanti giovani che hanno fatto ritorno nelle loro terre di origine e che sulle loro terre di origine hanno investito. E io so che questo peraltro è un tema a voi particolarmente caro.
Sì, è un tema a noi particolarmente caro, sia come giornaliste e giornaliste, devo dire anche personalmente, credo, non conosco la storia di Giulia, la tua storia Giulia sicuramente un po' più quella di Tiziana, ma anche io sono stata una di quelle persone che appunto ha vissuto, studiato, lavorato per tanto tempo, per ben 16 anni fuori dalla Sicilia, mossa da un'idea che dal sud bisognasse scappare perché il sud era un luogo in cui
Sì, no, solo per dire che le presenti credo che abbiano tutte un destino comune da questo punto di
Sì,
vista, no?
decisamente.
Prego, continua.
Credo che sia la storia comune di tante persone che hanno fatto le stesse scelte e poi sono tornate. Io sono stata appunto una di quelle che per tanto tempo ho creduto che il sud non potesse essere un luogo in cui tornare per fare il lavoro che amavo, per avere le opportunità che stavo cercando, perché probabilmente, per alcuni versi ancora è così, ero mosso da una narrazione non obiettiva del Sud, una narrazione che mi portava a pensare che, appunto, come dicevamo prima, andare al Nord significasse anche non solo formarsi, andare all'università, studiare, avere un buon lavoro, un lavoro più pagato, ma anche un po' emanciparsi da un sud invece povero, da un sud corrotto, da un sud in cui la narrazione dominante, era sempre appunto quello di un luogo da cui scappare. Sono ritornata anche grazie all'incontro con Italia che cambia, con l'intenzione, con il sogno di cominciare a costruire una nuova narrazione del Sud, che credo sia fondamentale. Penso veramente che abbiamo bisogno non solo di una nuova visione sul Sud Italia, ma di cominciare a costruire nuove parole sul Sud Italia. Per tanto tempo abbiamo tutti, tutte e tutte, ci siamo un po' nascoste. Parlo della Sicilia, non conoscendo molto bene il contesto calabrese, ma poi magari ci confrontiamo su questo, ma posso dire che Molti e molte di noi per tanto tempo sono state molto legate a questa narrazione gattopardiana del nulla può cambiare, del si è sempre fatto così e quindi per sempre si farà così. E credo che sia stato uno dei grandi, che sia ancora uno dei grandi problemi del Sud Italia. Chiaramente, entriamo poi proprio dentro il giornalismo costruttivo, che proprio è il modo di fare informazione di tele che cambia. Si chiama giornalismo costruttivo, noi l'abbiamo sempre comunque chiamato semplicemente giornalismo, e quindi da un lato dare le notizie, raccontare le storie di chi ha cambiato vita, di chi è tornato al sud, di chi ha cominciato a fare un nuovo tipo di agricoltura, di chi ha avviato un nuovo progetto, anche portando delle competenze importanti acquisite appunto negli anni all'estero o fuori dalla Sicilia, ma è anche importante, essenziale raccontare anche quello che non va nei territori, quello che non funziona. E nei nostri territori c'è veramente tanto, tanto che non funziona. Quindi fare giornalismo d'inchiesta, raccontare problemi, ma non fermarsi soltanto a quella parte essenziale del giornalismo d'inchiesta che appunto indaga i problemi, ma anche esplorare le soluzioni. E credo, immaginate, quale cambio di prospettiva si può attuare quando passando da indagare un problema, cominciamo anche a fornire delle soluzioni. Quindi, quando cominciamo a raccontare che la mafia si può sconfiggere grazie a Del Pizzo, per esempio, no? Quindi grazie a un'organizzazione che è riuscita a trovare un modo creativo per combattere il pizzo, pensate quando a cosa cambia nel momento in cui si può raccontare anche di un nuovo tipo di fraragricoltura o entrando proprio nel di uno dei problemi veramente immani del sud Italia e soprattutto della Sicilia, dei rifiuti, quando io racconto che ci sono delle associazioni che stanno costruendo dei nuovi modelli per risolvere il problema dei rifiuti. Quindi raccontare il sud per me significa anche raccontare da una parte quello che non va bene, ma da un'altra parte costruire nuove parole, quindi dare nuovi esempi e costruire nuova consapevolezza e di conseguenza anche nuove occasioni e nuove opportunità.
Poi, tra l'altro, quello che è spesso l'errore che fanno anche i professionisti dell'informazione, a mio avviso, è spesso di distinguere le cose, cioè di mettere di contrapporre da un lato, per esempio, l'inchiesta giudiziaria e dall'altra parte, appunto, un tipo di informazione un po' diverso che come quello che fate voi, no? Quindi più costruttivo. In realtà alla fine quello che noi sappiamo, perché quello che abbiamo praticato e quello che abbiamo conosciuto, in realtà noi sappiamo che l'informazione è sempre informazione, cioè purché appunto corretta e reale, rispettosa del lettore, in realtà sempre di quello si sta parlando, cioè una notizia è una notizia in quanto tale, non sia essa buona o cattiva. Poi esiste, diciamo, la macchiettizzazione della notizia stessa, che quello però è un altro tema. Qual è, secondo voi, diciamo, il modo migliore, più efficace, se vuoi, per veicolare questo tipo di messaggio, no? Cioè per far sì che la gente, dice, che sia i lettori che magari i professionisti dell'informazione inizino, come dire, a credere un po' di più, ma anche in un modello diverso di giornalismo, soprattutto poi al sud.
Domanda complessa, probabilmente ci sono molti modi e diversi modi. Esploriamo giusto un paio. Beh, allora intanto sulla notizia, penso sempre al fatto che una notizia è un fatto che le persone non sanno utile per la propria vita, no? E quindi spesso tanti media e tanti giornali danno notizie che effettivamente non sono utili per la nostra vita. Ritornando un po' al tema di prima. E quanto è utile avere una notizia di cronaca nera, di cronaca rosa? Quanto può essere utile invece sapere che un progetto di agricoltura naturale, di agricoltura biologica sta cambiando un territorio e sta creando un'alternativa importante, appunto, a un tema che è fondamentale al sud Italia? Quindi Io credo che i giornalisti e le giornaliste debbano in primis cominciare a lavorare proprio a fondo sui territori, consumare le sole delle scarpe, cominciare a conoscere veramente, intervistare dal vivo, andare a conoscere le persone, andare a conoscere le complessità di un territorio. Questa è sicuramente la prima regola fondamentale. Spesso anche facendo giornalismo scomodo, facendo delle domande scomode che spesso non vengono fatte. Devo dire che in questo, insomma, il periodo anche del Covid un po' ci ha insegnato, no? A cosa vuol dire fare domande scomode, cosa vuol dire anche rischiare anche di provare a non cadere in polarizzazioni, no? O provare anche a indagare, a fare giornalismo critico, andare oltre le notizie, andare oltre la superficie delle notizie. Credo che questo siano due delle regole fondamentali che ogni giornalista debba seguire.
Io volevo anche chiedere su questo poi un intervento anche a Tiziana, cioè noi appunto abbiamo parlato di giornalismo costruttivo riferendoci soprattutto al territorio del Mezzogiorno, che poi è quello più complesso probabilmente da questo punto di vista. Chiedo anche a te, secondo te per essere creduti di più, quindi sia dai lettori che dagli operatori dell'informazione, qual è, diciamo, se esiste a tuo avviso una ricetta efficace, un metodo efficace?
Per essere creduti, diciamo noi come Bizzolo o Calabria che cambia, intendi? È complicato, nel senso che comunque noi combattiamo quotidianamente con una disillusione, potente, che comunque affonda le sue radici in un vuoto di spoliazione culturale tremendo. C'è pochissima o nulla, addirittura nelle nuove generazioni, coscienza del proprio essere. Del proprio essere storico, del proprio essere culturale. Noi credo siamo credibili paradossalmente nel momento in cui siamo anche un po' più ironici, probabilmente, anche perché l'ironia è un dono prezioso che, voglio dire, del Sud Italia, in particolare della nostra città, insomma, visto che siamo qui, credo che sia veramente il registro costante del linguaggio di questa città, per cui l'impiego dell'ironia, dello smorzare i toni, talvolta ti aiuta a comunicare contenuti molto tremendi e molto complessi, che non vuol dire derisione, l'ironia è qualcosa di veramente assai prezioso che è stato spesso svalutato e denigrato, diciamo, a livello della derisione. Per cui io credo che veramente la ricetta che tu dici tu, non conosco le proporzioni, altrimenti sarei bravissima, però posso immaginare quali possano essere un po' di ingredienti e sicuramente uno è questo e quindi rimodulare il tono del linguaggio che si utilizza. Smettere di andare costantemente contro la regola numero uno dei giornalisti, che è quella di non fare sensazione, e invece il nostro mondo dell'informazione è interamente costruito sulla sensazione perché è interamente devoto e piegato al mercato dell'attenzione, e quindi diciamo quello è lo strumento più aggressivo e spesso anche più utile per conquistare l'attenzione di chi ti legge, di chi ti ascolta. Per cui un altro ingrediente probabilmente poi è quello della coerenza, che è un ingrediente difficile a volte anche da discutere, perché sembra quasi che può essere presuntuoso, no? Eppure la coerenza è fondamentale, cioè che il tuo esperimento o consolidato progetto editoriale abbia una reale, autentica indipendenza è fondamentale secondo me, come ingrediente. Come ogni ingrediente da solo non basta, però è veramente come fare il pane senza grano, non so come dire, non avere questo, proprio per andare a minare e ribaltare un attimo questi schemi della disillusione, del se un giornalista mi dici questa cosa, chi ti paga per dirmi questa cosa? Che è un po', diciamo, l'ostacolo principale per noi giornalisti. anche al sud, ovviamente, non siamo avulsi dalla realtà nazionale, europea e internazionale. E quindi io credo che raccontare la realtà complessa delle cose ti aiuti moltissimo, in realtà, magari parli con meno persone, però magari ti ascoltano. E quindi un po' cercare di andare più lentamente, combattere l'infodemia, combattere la semplificazione, la polarizzazione, riaprire, diciamo, spazi di pensiero, confrontarsi, evitare di escludere chi per ideologia o per prassi o per abitudine sta, secondo alcuni canoni, dall'altra parte. E quindi no al nord, no a Catanzaro, no a Messina, no a qualcuno, diciamo. Quindi evitare la costruzione giornalistica sul presupposto della propaganda, che è quello del nemico. Ecco, noi nella puntata numero uno ci siamo occupati di questo, giornalismo non propaganda, il grande dramma del nostro mondo e delle nostre vite, che abbiamo fatto di questo lavoro il nostro mondo, insomma, nelle nostre vite, è un pochino questo, lavorare e vivere all'interno di un mondo giornalistico che si muove sui criteri e sulle basi della propaganda e non su quelli del giornalismo. Per cui staccarti da quei macrosistemi e interrogarti costantemente, diciamo, su come fare a costruire nuovi percorsi, non a combattere gli esistenti, ma a costruirne di nuovi e di altri, anche non necessariamente nuovi, no? Il nuovo vecchio, il vecchio nuovo, spesso ci soffermiamo su questo. E poi boh, butterei pure una spruzzatina di un terzo ingrediente,
Vai, vai.
una spruzzatina, diciamo, di un terzo ingrediente, che è il fare rete, che è un'altra di quelle espressioni che purtroppo è stata negli anni, vogliamo dire, inflazionata, ma ha poco senso muoverti nell'assoluto e nella solitudine. Per me è un'ossessione personale che riporto in qualunque esperienza io mi imbatta. Però il nostro limite è sempre la solitudine, lo è nel sociale, lo è nel politico, figuriamoci se non lo è nel mondo, diciamo, dell'informazione, che si
Del
deve
giorno.
muovere in equilibrio costantemente su questi organismi complessi. E quindi fare rete in maniera eterogenea, rispettando, diciamo, le identità di ciascuno e puntando non alla contrapposizione e al conflitto, ma nei limiti della decenza, diciamo, della parte sana
All'insieme.
dell'umanità, e puntare all'armonia, ad armonizzare, diciamo così, i contenuti. E Italia che cambia rappresenta un po' questo, o almeno secondo me rappresenta questo, e quindi fare rete, raccontarsi, ognuno con il suo linguaggio, ognuno individuo, oltre che ognuno territorio. E ognuno col suo linguaggio, ognuno con la sua cultura, ognuno con le sue storie, che non sono necessariamente dei modelli da esportare o da importare, ma che sono delle esperienze, delle cose che succedono e delle persone che esistono, che si mettono in connessione fra di loro. Credo che esperienze come Italia che cambia, in particolare nella mappatura, diciamo, delle realtà che da molto tempo Italia che cambia porta avanti, sia veramente un ottimo campo di battaglia per noi che cerchiamo di non sentirci soli. E qui, boh, mi fermo, poi ci sarebbero secondo me altri milioni di ingredienti, però questi mi sembrano i
Ma
principali.
intanto sappiamo di aver già tracciato un percorso comune e noi devo dire che siamo anche stati ben lieti, ben felici di averlo rappresentato in qualche modo all'interno proprio di questa giovane iniziativa che insomma speriamo abbia ancora un lungo futuro davanti. Io ringrazio tantissimo Selena Meli di Italia che Cambia, ringraziamo ovviamente anche tutto il gruppo di Italia che Cambia per intanto per averci supportato, perché sappiamo che, come dire, abbiamo il vostro supporto come gruppo di lavoro di Bizzolo e poi appunto per essere stata anche qui con noi. Ringrazio il network di Gemini che ospita appunto i podcast di Bizzolo, il comune di Reggio Calabria che invece in questi giorni ci ospita fisicamente all'interno delle proprie mura e che appunto ha voluto, insomma, ha sostenuto anche la nostra festa del giornalismo. Ringrazio il Malavenda Caffè, che è il nostro partner a questa iniziativa, e do appuntamento ad una nuova puntata con voci dal Bizzolo, prossimamente sempre su Gemini Network. Grazie.